Bene, grazie.
Bene, grazie Omar, grazie a voi tutte e tutti per questo invito. Non ho intenzione di abbandonare nessuno, anche perché speriamo bene stasera poi di non ricevere altre bastonate a livello politico. Quindi è bene mantenerci pacifici in questo momento. Io voglio condividere con voi quello che penso su questo tema, su come leggere la realtà in questo momento storico, che non è per niente facile, che forse è più simile a quello che i mistici e le mistiche chiamerebbero la notte oscura. Dove l'oscurità non è per renderci tristi o per in qualche modo dirci che è impossibile vedere la luce, ma per renderci svegli, in veglia nella notte oscura e per risvegliare i nostri sensi. Perché se voi andate a leggere i grandi testi dei mistici o mistiche, parlano della notte oscura, parlano anche della loro grande sensibilità risvegliata, no? I sensi, i cinque sensi sono tutti aperti e svegli appunto per muoversi in questa notte oscura, no? Quando uno si alza nell'oscurità, acutizza persino il suo sguardo, il suo tatto, no? Per cui siamo un po' in questa situazione. Inoltre, credo che noi non abbiamo solo i cinque sensi, ma abbiamo anche quello che nel mondo, visto che si è parlato di interculturalità e di dialogo interreligioso, nel mondo musulmano, nella tradizione sufi, si chiamano gli organi sottili, questa sensibilità interiore che noi dobbiamo riscoprire. Ed è un po' in questo senso che io vorrei questa mattina entrare con voi su questa lettura della realtà, perché vedete, la realtà è qualcosa di evidente, almeno ci appare così, ci appare nella sua evidenza, nella sua, diremo, esposizione. Cioè, quando si parla di realtà si parla di qualcosa di molto concreto, lo stesso termine, no? Nella sua etimologia indica proprio questo, qualcosa che ha una concretezza. E qualcosa che è reale per noi è qualcosa che c'è, di cui non si ha dubbio, dove non si può discutere tanto sulla sua realtà, sulla sua esistenza, perché lo vediamo, lo possiamo toccare, quasi sempre è un termine in realtà legato anche alla materialità, no? È qualcosa che si può vedere, contrariamente a un'immaginazione, a un sogno, che è qualcosa che si deve in qualche modo realizzare, che stiamo aspettando. Vedremo che è bello stare in questa concretezza anche con un sogno, no? E con una capacità di immaginazione, cioè di attesa di qualcosa che non conosciamo ancora. E in un certo senso è reale, diremmo, solo ciò che si vede. E purtroppo nella nostra società quello che non si vede non conta, o conta molto poco. O per farlo contare bisogna in qualche modo renderlo reale. Pensate anche Dio, no? Il mistero. Grande mistero che noi chiamiamo Dio, si possono dare tantissimi altri nomi, vi rendete conto che per poter stare attenti o dare un posto nella nostra vita, dobbiamo dire che lo conosciamo, che è padre, che è madre, che sta vicino a noi, che sta in questo luogo, che ha bisogno di un luogo particolare. Cioè, per parlare di quello che non è visibile, noi quasi sempre dobbiamo sforzarci e renderlo visibile in qualche modo. E in realtà invece il valore, il senso è quello che io vorrei condividere con voi, il senso vero della realtà è quello che sta dentro. Perché anche il senso vero nostro come persone non è la nostra esteriorità. Possiamo essere brutte, belle, interessanti, ben vestite, mal vestite, eccetera, eccetera, ma non è quella. Aspettiamo un attimo, perché sono una sera.
La realtà.
Sono.
Almeno 3 minuti, credo. Spero non di più. Poi le 10:15 ne parte mai.
Non so, se voi mi sentite io continuo. Delle campane suonare. E vi dicevo, c'è una realtà, no, che si presenta, no? E il primo contatto che noi abbiamo con la realtà, che siano gli altri, che sia anche la situazione, una situazione che vive il nostro popolo, che vive la nostra famiglia, che vivono le nostre comunità, è sempre un incontro con l'esteriorità, no? Cioè noi vediamo quello che possiamo notare con gli occhi. È successo questo, vuol dire che io ho visto questo con i miei occhi, ma quasi sempre ci dimentichiamo che la realtà ha un cuore, così come la mia vita ha un cuore. Io non sono solo quello che voi vedete, c'è tutta la mia storia, no? Prima mi diceva, oh, ma la suora domenicana è vissuta in Bolivia, è Ligure, vuol dire molto nascere al mare o nascere in montagna. Nascere in una certa famiglia o in un'altra, fare certe esperienze, cioè quello non è parte della mia esteriorità, forse sì del mio comportamento, ma il comportamento viene da di dentro. Allora io insisto su questo perché forse noi dobbiamo abituarci a guardare dentro. Pensate a quel testo del profeta Isaia, il quarto canto del servo. Non ha bellezza né grazia per attirare il nostro sguardo. Ecco, io credo che a volte noi siamo attirati dalla realtà nella sua esteriorità, ma non riusciamo a leggere la realtà dal di dentro. E penso che in questo momento storico, questa realtà con le sue grandi contraddizioni, questa realtà che grazie a questo sistema postmoderno, tecnologico, è sempre più visuale, è sempre più virtuale, cioè ci si presenta sempre di più con la sua esteriorità. Noi ogni giorno dovremo fare il conto di quante immagini vediamo al giorno, tra telefonini che ci mandano notizie, che ci mandano fotografie, cioè tutto. tutto ormai è molto visivo, cioè lo guardiamo con gli occhi, ma capite che i nostri occhi non possono entrare dentro. E il grande problema della nostra storia, della nostra ingiusta politica, ingiusta economia, è che noi ci muoviamo in un mondo esteriore, dell'esteriorità, del modello esteriore che tutti devono imitare, e non riusciamo a vedere dentro che c'è un altro significato. Per cui capite, soprattutto per una persona giovane, che se non corrisponde a quel modello lì, è tagliata fuori, o si sente tale, magari non lo è effettivamente, però si sente tagliata fuori. Allora è lì che viene richiesta una sapienza, cioè un altro tipo di lettura. E che cos'è questa sapienza? Sapienziale vuol dire proprio avere un gusto per l'interiorità, per ciò che non si vede, per ciò che è invisibile. Guardate che questo termine invisibile ha un doppio significato. Uno che è quello comune, no? non si vede, è invisibile, cioè non lo posso definire perché non lo vedo, ma questa parola nella sua etimologia c'ha questo in, e l'in non è solo negazione, cioè il non visibile, ma in è qualcosa che sta dentro. Allora invisibile sarebbe visibile dentro. E forse nella nostra tradizione cristiana è questo che ci interessa. Ciò che è visibile dentro. Perché vedete, se ci interessa il divino, ci interessa l'invisibilità, ci interessa tutto ciò che non vedo. Chi cercate? È quella domanda dopo la resurrezione. È una domanda molto importante, perché dalla resurrezione in poi i suoi discepoli, le sue discepole, che sono le prime che ascoltano quella domanda, chi cerchi, per esempio in Giovanni 20, è una domanda rivolta a Maria di Magdala, chi cerchi, è il momento in cui devono capire che non possono più cercare l'evidenza, ma che devono cercare dentro, che devono cercare dentro la loro memoria, per esempio i discepoli di Emmaus, che erano tristissimi, che camminavano in questa tristezza e anche un po' scandalizzati, perché questo Signore Maestro aveva promesso delle cose e non si erano ancora realizzate. E voi pensate, il loro scandalo era solo per 3 giorni, non sono passati 3 giorni, non è ancora successo niente. Pensate noi quanto dovremmo essere scandalizzati, sono passati più di 2000 anni e non è successo niente. Ma questa è la visione, no? Dell'evidenza, di chi vuol sempre vedere, di chi vuol farsi vedere, che era un po' la logica dei farisei, cioè ci seguiranno coloro che ci vedono pregare in piedi nelle piazze, che ci vedono in piedi nelle sinagoghe, nel tempio, cioè nei luoghi di culto o dell'ascolto anche della parola. E invece Gesù ha sempre cercato un'altra via, che purtroppo nemmeno i discepoli e le discepole avevano capito, tanto è vero che sono confusi nel primo momento dopo la risurrezione, quando gli è chiesto di riattivare degli altri sensi, che sono appunto la memoria, cioè ricordarsi di quello che avevano ascoltato e avevano vissuto insieme a lui. I Vangeli, questi scritti così narrati dal di dentro, non sono semplicemente una narrazione precisa della vita di Gesù, anzi della vita di Gesù si sa molto poco, ma sono, diremmo, una narrazione affettiva, il ricordo, la memoria. Allora si ricordano certe frasi, certe parole. È un ricordo amante, e d'altronde è così, le scritture possono vibrare in noi solo con amore, non perché abbiamo studiato il greco o l'ebraico, perché le sappiamo a memoria, ma perché ci evocano qualcosa, ci scaldano al cuore, si direbbe la tradizione antica dei cristiani di Oriente, ci scaldano il cuore, ripetere un versetto scalda il cuore. Ecco, allora per i primi discepoli e le prime discepole, dopo la risurrezione, entra questa, diremmo, economia dell'invisibile, cioè questo vivere sapiente, questo vivere in modo sapienziale, cioè dal di dentro, dove il di dentro acquista una forza molto particolare. E guardate, anche nell'impegno per la giustizia, vivere la giustizia in modo sapienziale è molto diverso da questo vivere la giustizia, che a volte piace tanto anche a noi, in modo così di attivismo, no? Bisogna fare, questa è un po' la malattia dei cristiani impegnati, no? Il fare delle cose, ma questo fare, anche lì molto legato all'evidenza e non preoccupato di quello che io non so, e di quello quindi che anche coloro che io aiuto, o con i quali o con le quali condivido, le persone che vivono in una precarietà particolare, probabilmente loro sanno, hanno qualcosa che io non ho, ma per scoprire questo qualcosa devo amare l'interiorità, devo amare l'invisibile, devo amare il mistero. Io credo, vedete, che noi facciamo molte volte dei buchi nell'acqua perché pensiamo solo a quello che noi sappiamo, e allora pensiamo che quello che noi sappiamo sarà quello che risolve tutto. E invece no, cioè c'è quello che non sappiamo. In fin dei conti nessuno sa veramente che cos'è la giustizia. In fin dei conti nessuno sa veramente che cos'è la pace. E per questo va ricercata. E va ricercata con altri, con altre, che forse non abbiamo mai ascoltato, che pensavamo solo di dover aiutare senza ascoltare. Allora qui entra, no? È questo l'invisibile, e il criterio sapienziale è proprio educarci all'invisibile. Vedete, il termine sapienza viene dal latino sapere, e sapere è legato al gusto, il gusto. E il gusto, vedete, non è una questione solo dell'evidenza, è qualcosa che tu hai dentro, così come il tatto, così come la vista profonda, tu vedi dal di dentro e tocchi non solo la superficie, specialità. Allora, a che cosa ci educa la sapienza? Vedete, potremmo dire che la sapienza è tutto ciò che viene da dentro, che ha una profondità, che ci accompagna quindi a una profondità. La sapienza è il contrario di una lettura superficiale. Nella lettera di Giacomo si dice che la sapienza viene dall'alto. Ecco, dall'alto non è tanto una situazione così fisica, no, da guardare in su. L'alto significa qualcosa che viene da un altro luogo, o forse da un'altra persona, ma che non sta in questa superficialità. Non è la superficie la sapienza, sta sotto o sta sopra, viene dal basso o viene dall'alto, cioè queste dimensioni a cui noi dobbiamo abituarci in qualche modo, dobbiamo imparare. Allora c'è un invito nei Vangeli, dove posare lo sguardo? Cioè, per guardare la realtà, dove lo devo posare lo sguardo? Per imparare a stare in una realtà in un altro modo, non secondo i criteri di questo mondo, dell'ingiustizia, del potere, della forza. Dove devo guardare? Il Vangelo di Matteo al capitolo 6 spiazza il nostro sguardo e dice che dobbiamo imparare a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo. È una cosa che spiazzava anche gli stessi apostoli, perché anche gli apostoli erano abituati a cercare i primi posti, per esempio, a vedere chi era il primo o a chi sarà stato seduto alla destra e alla sinistra. Queste a volte erano le preoccupazioni dei discepoli di Gesù. Allora Gesù ogni tanto deve ricentrare il loro sguardo, portarlo altrove. E questo altrove è molto concreto. Guardate la natura, guardatela bene. Guardate la natura nella sua più assoluta gratuità. I gigli del campo, cioè una realtà molto fragile. Ma cosa sono questi gigli del campo in questo testo di Matteo? Sono la bellezza. Guardate come sono belli. E la bellezza non quella della moda, è divina. E non segue criteri umanissimi. Non bisogna essere tutti uguali per essere belli, per essere divine, divini. Ma bisogna lasciarsi rivestire dal di dentro, perché in quel testo c'è proprio questo gioco. È Dio che riveste, è questa divina presenza che rende belli i gigli del campo. Ed è questa divina presenza che dà da mangiare agli uccelli del cielo. Ma vedete, noi fatichiamo a capire queste cose, perché noi abbiamo bisogno sempre della quantità, non della bellezza. Quanto costa una cosa, quanto guadagno. Cioè questa quantità, che è vero, è importante lavorare e guadagnare il giusto per poter vivere, ma non è tutto. Lo sguardo sapienziale mi dice che non è tutto e che forse devo imparare qualcosa da quelli che non guadagnano niente, gli uccelli del cielo e i gigli del campo. Ma l'obiezione mia probabilmente è: ma come, in questo momento dove c'è un mondo così bisognoso? Perché perdere tempo a guardare gli uccelli del cielo e i gigli del campo? Perché di lì viene l'ispirazione. Guardate che tutto il Vangelo è fondato sull'invisibile, è fondato sul piccolo e non sulla grandezza. E sono passati molti secoli, ma noi non l'abbiamo ancora capito. Siamo ancora a cercare questa via sapienziale, cioè la via dell'interiorità, che non è la via dell'intimismo, è la via del punto di partenza, delle radici, quello che è dentro, quello che conserva appunto il mio amore e la mia memoria, quello che vibra, che si commuove e che non resta solamente impassibile perché sa già tutto, lo sa già tutto. Noi parliamo, vedete, di relazioni con altri, con altre culture, aiutiamo gli altri, ma non impariamo mai dagli altri. Non impariamo mai, siamo più propensi a insegnare. Invece il segreto è proprio che l'altro, l'altra ti può svelare qualcosa. Ora, di fronte alla drammaticità di questa realtà, la lettura sapienziale è che dal di dentro può ancora succedere qualcosa, nella notte può ancora succedere qualcosa, cioè dove tu non te lo aspetti può ancora succedere qualcosa. Da chi verrà questa salvezza? Non andate dietro, dice nel Vangelo di Luca, a quelli che dicono eccolo qua, eccolo là. Il regno è dentro di voi. Cioè questa salvezza viene dal di dentro, ma anche dal di dentro di altre persone, di altre culture, di altri generi, di persone. Che dagli animali, dagli uccelli del cielo, dai fiori. Cioè noi, la natura in questo momento, questa natura così maltrattata e così sofferente, come sono sofferenti i popoli che sono più vicini alla natura. Noi normalmente questa natura pensiamo, dopo averle fatto tanto danno, di salvarla. È difficile, vedete, che chi fa il danno possa salvare qualcuno. Allora forse la natura dobbiamo di nuovo imparare a dialogare con la natura e a comprendere che cosa questa natura forse ci dice. Ma voi guardate un esempio concreto riguardo alla salute, voi che siete stati toccati tanto con questo ultimo virus, speriamo che sia l'ultimo. E noi ci affidiamo sempre a quello che sappiamo, la scienza. Probabilmente la natura ci stava parlando. Questo virus che ci ha toccato il respiro, ed è il respiro che è ammalato, cioè è l'anima che è ammalata, è il soffio che è ammalato nella società di oggi. È questa invadenza della visibilità, del mostrarsi, ma voi vedete anche nella politica, oggi non si può parlare di politica, ma ne parliamo tra di noi senza fare nomi, cioè questa arroganza dell'esposizione, ti invadono con le loro parole, con le loro immagini, con le loro persone. E quasi sembra che non ci sia più posto per nessuno. invece la vita va avanti, ma va avanti quella vita della natura e di chi è vicino alla natura, di chi non conosce i verbi distruggere, ma rinnovare, trasformare, far rivivere, aver cura. Per cui noi dobbiamo in qualche modo imparare dall'invisibile, questa è la sapienza. Non so se conoscete la scrittrice del XX secolo, morta abbastanza giovane, negli anni 70, Cristina Campo. Cristina Campo, in una bellissima intervista che trovate online, che gli fecero dalla radio televisione svizzera, è un audio che voi trovate se cercate intervista a Cristina Campo, è l'unica intervista, credo. Lei, verso la fine dell'intervista, dice: l'invisibile, fa una domanda la giornalista, e lei dice: l'invisibile è ciò che più mi interessa. Ecco, io credo, non so se è perché invecchio, ma credo che la vita, la storia, va presa partendo dall'invisibile, non dal visibile, cioè partendo da quello che io non so, da quello che deve ancora svelarsi, e che ogni mattina, come dice il profeta Isaia al capitolo 50, ogni mattina fa attento il mio orecchio, cioè mi sveglio per comprendere questa invisibilità, e nelle relazioni con l'altra, con l'altro, nelle relazioni anche politiche e sociali di questo mondo, cioè nelle relazioni con l'ingiustizia di questo sistema in cui siamo tutte e tutte dentro e anche un po' complici, in queste relazioni quello che mi interessa è l'invisibile, cioè questa possibilità altra che non conosciamo ancora. Io non posso dirvi qual è il futuro della nostra storia, posso dirvi di un futuro immediato: succederà questo, se vince questo partito succederà questo, a parte che i partiti sono sempre imprevedibili, e anche imprevedibile è la situazione sempre del nostro paese, però a parte queste previsioni diremmo umanissime, che tutti sono capaci e non c'è bisogno di essere indovini, nemmeno profeti. Ma vedete, i profeti guardavano dentro, e guardavano dentro guardando quella realtà spicciola, quotidiana che avevano, perché pensate al profeta Geremia, al capitolo 1, il versetto 11 e 12, si fa una domanda, no? Dio fa una domanda e Geremia ascolta questa domanda: che cosa vedi? E Geremia risponde: vedo un ramo di mandorlo. Era vicino a un albero di mandorlo. Voi sapete che in ebraico il mandorlo, la parola mandorlo, ha la stessa radice della parola fedeltà. Infatti Dio risponde al profeta: hai visto bene, perché io sono fedele. Ma capite, ha visto solo un ramo di mandorlo. Poi c'è una seconda domanda al versetto 12: che cosa vedi? Torna di nuovo a domandare, e lui dice: vedo una pentola sul fuoco con l'acqua che bolle. Banalissimo, è una risposta di tutte noi che cuciniamo, una pentola sul fuoco, anche voi uomini quando cucinate, una pentola sul fuoco che bolle. E questa come una domanda e una risposta di un profeta. Avete idea? Geremia è un profeta famosissimo e molto politico. E come risponde così? Eppure è da questa realtà quotidiana che noi dobbiamo passare per cogliere la sapienza e per cogliere il senso. E ciascuno di noi, nei suoi ambiti di lavoro, nella sua età da pensionato o pensionata, mentre tiene i suoi nipotini o mentre legge un libro, deve rispondere: che cosa vedo? E vede quello che ha lì davanti agli occhi. Vedo i miei nipotini, vedo dei bambini. E deve ricordarsi che i bambini sono quelli che ci aprono al regno. Cioè ci insegnano che cosa? La semplicità. E ci insegnano una cosa molto sottile: a crescere ancora, perché il bambino poi non è che sia perfetto. Il bambino interessa a Gesù per dire che tu puoi ancora crescere, puoi ancora trasformarti. Allora la lettura sapiente della realtà è questa capacità anche di rimanere fedeli alla nostra quotidianità, di guardare dentro a questa quotidianità, di imparare dal di dentro e di ricordarci che il cristianesimo non è una cosa evidente. Il cristianesimo sta dentro, si è rovinato dal IV secolo in poi, da quando si è affiancato all'impero. Ma tutti e tutte coloro che hanno voluto vivere il cristianesimo, essere fedeli a questo cristianesimo del regno, sono sempre ritornati dentro, cioè hanno vissuto questa invisibilità, questa visibilità interiore, e quindi hanno amato, hanno fatto delle scelte di giustizia, certamente sì. La povertà è una scelta di giustizia, ma è una scelta di invisibilità. Stare con i poveri è una scelta di invisibilità. Costa la fama molte volte, costa il disprezzo, ti ignorano. Hai lasciato i posti, le cattedre, no, dei farisei, come diceva Gesù. Lui l'aveva lasciato, avrebbe potuto essere un fariseo, aveva frequentato la scuola per conoscere le scritture. Invece ha fatto questa opzione sapiente, l'invisibilità. Questa vita semplice, dedicata, presente tutti i giorni in questa normale quotidianità sotto un ramo di mandorlo, vicino ai giri del campo, agli uccelli del cielo o vicino a una pentola che bolle. Allora è tutta da fare la storia, guardate, la dobbiamo rifare. Dobbiamo rifare, non vuol dire tornare a vivere a lume di candela, può darsi con questa crisi ci ritorneremo, ma non è quello che ci fa rinascere, è proprio questa vita amante dell'interiorità, di quello che non si vede, per cui ami le persone per quello che non vedi, non solo per quello che vedi. E molte volte le nostre relazioni vanno male proprio per quello, perché noi ci fidiamo solo dell'esteriorità, dell'evidenza, e sull'evidenza giudichiamo, condanniamo, e invece c'è tutta una trama dentro che dobbiamo ancora scoprire, che è quella da cui può nascere una società anche un po' diversa, meno virtuale di questa nostra società. Io mi fermerei qui perché mi piacerebbe più entrare in un dialogo con voi, se ci sono domande o anche altre riflessioni. Io mi faccio propaganda, cosa che non faccio mai, ma se vi può aiutare un mio piccolo libro che si intitola Il nocciolo e la scorza, edizioni Paoline, piccolissimo, proprio da tenervelo in tasca, e io parlo dell'invisibilità e di questa logica dell'amare l'interiorità. Questo ve lo lascio lì, non perché voi siete obbligati a comprarlo, non ce l'ho neanche qui, quindi non siete obbligati, ma se vi interessa lavorare magari insieme anche questo tema, perché è molto importante lavorare insieme.
Ma direi che ci fermiamo, facciamo subito la pausa perché non è tardissimo. E abbiamo questo microfono, non si sente bene come l'altro, ma lo facciamo passare per gli interventi, quindi magari alzate la mano e vi raggiungo.
Posso rompere? La pentola che bolle. A me capita, per ascoltare dentro me stessa, di dimenticarla sul fuoco. Una volta me ne sono ricordata all'ultimo momento, prima che ci fosse il solito bruciato. Era dell'acqua nella quale avevo cotto forse degli gnocchi, qualcosa di amido, di corposo. E da quella pentola, che ha formato una voragine, come un turbine centrale, perché era rimasto un deposito fatto delle fotografie per me bellissime, e anche mio nipote, che è un bravo fotografo, mi ha detto sicuramente sono belle. A me ne sono ricordate in tempo della realtà visiva. Non fa rumore una pentola che bolle. Allora, sono sempre distratta, mi diceva mia mamma, non ti ricordi dalla bocca al naso, ma perché sto sempre a sentire un pensiero che poi ne fa venire un altro. La realtà è pure utile, perché non posso sempre bruciare le pentole, e quindi l'equilibrio come lo trovo?
Bene, grazie, magari se c'è anche qualcuno.
Sì, sì.
Che la realtà non sia utile. La realtà, siamo reali, cioè siamo fatti di quello, quindi. Ma il mondo non è tutto qui, cioè non è solo qui. Ora, sull'essere distratti, stamattina c'è nella liturgia il testo di Amos, che è molto chiaro in questo senso, cioè rimprovero a chi vive superficialmente, no? Io credo che ci sono distrazioni e distrazioni. la distrazione per qualcosa di bello non credo che sia una cosa negativa, può bruciarsi la pentola, la pazienza se ne prenderà un'altra, l'importante è non bruciare la casa. Ma credo che c'è invece una distrazione dovuta a proprio a queste sicurezze umanissime che noi abbiamo, come commenta appunto Amos nella lettura che ascolteremo oggi nella liturgia, cioè di chi si sente sicuro, no? Perché c'ha i soldi, perché sta bene, perché può fare quello che vuole e non è toccato dalla realtà di altri e di altre. Quella io credo che sono le distrazioni che non dobbiamo seguire, cioè le distrazioni della sicurezza, ma distrarsi perché siamo intenti a scoprire qualcosa di più profondo credo che non sia negativo. Ora, l'equilibrio, io credo, non so se è un equilibrio, ma penso che noi occidentali siamo un po' malati per filosofia, per teologia, abbiamo sempre questo dualismo, no? Il dentro e il fuori, no? Lo spirito, il corpo. Io credo che va superato. Penso che quando si cucina, per esempio, per amore, perché prepari qualcosa per altre, per altri, ci metti tutta l'attenzione. E questo è un gesto prezioso, perché è un gesto di cura. Allora, l'equilibrio va trovato forse nella cura. A volte ci distraiamo perché non ci interessa tanto quello che stiamo facendo. E allora, oppure perché lo faccio svogliatamente, perché mi hanno detto di mettere la pentola sul fuoco, ce la metto e me la dimentico, no? Me l'hanno detto altri che devo metterla sul fuoco. Ma la cura, cioè i gesti semplici, che sarebbero i gesti che poi nel mondo farebbero la giustizia, farebbero la verità, farebbero la pace, cioè dei gesti di cura normali, per cui se sto facendo da mangiare, quello richiede attenzione, perché lo voglio fare bene, perché lo faccio perché per qualcun altro, magari se sono sola non mangio nemmeno, mangio un panino, mangio qualcosa avanzato, ma se lo faccio per qualcun altro e non solo il fare da mangiare, io credo che la cura è proprio il prendersi cura, cioè vestire una persona, curarla, portarla da qualche parte perché non può andare da sola. Io credo che questi sono gesti normali che avviano alla giustizia, perché vedete, questa grande giustizia ideologica non serve a niente. E penso proprio che un difetto della nostra società è questo, cioè la realtà guardata attraverso l'ideologia. Guardate che ideologia non sono solo le ideologie politiche, ma anche le ideologie religiose, no? Devo fare del bene perché sono cristiana, questa è un'ideologia. E così come ideologia, io devo fare la giustizia a tutti i costi perché sono di sinistra. Vabbè, ma abbiamo visto che queste ideologie non portano a niente. Cioè la realtà non può essere amata attraverso un'ideologia, deve essere amata con il tuo corpo, con i tuoi gesti, con la tua disponibilità, con la tua attenzione. Io posso proclamare la pace, la giustizia di qui e di là, ma se non faccio dei gesti quotidiani in questo senso, che magari nessuno vede, lo so, anche le persone che magari mi stanno attorno non lo vedono neanche, pazienza. Non è la visibilità che interessa delle persone amanti di questa proposta cristiana. Il cristianesimo è nato nell'invisibilità, ripeto, è dopo che è diventato la maggioranza, ma il cristianesimo era una minoranza, si trovavano nelle case, addirittura in un certo periodo nelle catacombe perché non dovevano essere visti. Quello era il cristianesimo, poi è diventato religione di Stato, di prima dell'impero, poi di Stato, poi i privilegi, poi le cose grandi. Ma il cristianesimo non è quello lì. Tant'è vero che tutte le riforme, pensate anche alla riforma luterana, era in quel senso lì, cioè spogliare di tutte quelle cose che si erano aggiunte al cristianesimo. Poi anche lì sono stati fatti certi errori, oppure anche loro hanno tradito. Ma cioè, perché sembra, guardate, che se voi vi ascoltate bene nel silenzio e nella profondità, sembra che la grande nostalgia umana sia proprio la nudità. Vi ricordate cosa è successo nella Genesi, in questo mito? È un racconto, ma racconta qualcosa che tutti noi capiamo molto bene. E dopo questa stortura si vestono. Allora, no, incominciano a vestirsi, dice il testo della Genesi, perché scoprirono di essere nudi. Allora, la nudità si vede che è qualcosa dell'origine ed è qualcosa molto preziosa. Che noi, chiamatela nudità o chiamatela origine o chiamatela come volete, è qualcosa che senza rendercene conto ci abbiamo dentro, il desiderio di tornare alla semplicità, a vivere con le cose essenziali. È il desiderio che ci accomuna di più alla natura. È questo che io chiamo appunto il desiderio di tornare alla nudità, all'origine, a un pensiero così semplice, non tutto composto da mille teorie, idee e dottrine. Allora è su questa nostalgia che noi dobbiamo ricomporre le relazioni nella nostra società. Le relazioni, l'unica vera politica, guardate, è quella delle relazioni, non quella dei proclami che salveremo l'Italia. L'Italia va già abbastanza male, probabilmente. Chi sono questi che la vogliono salvare senza nemmeno toccare la vita? Perché ormai il dramma della politica è proprio questo, che ha perso il contatto con la realtà, cioè con la vita. L'ha perso. Questi che stanno là non sanno più niente della vita. Ma questo capitava ai farisei, ai dottori della legge, al tempo di Gesù. Non erano cattivi, ma avevano perso il contatto con la vita. Allora una realtà svuotata dalla vita, cioè da volti concreti, da persone concrete, da parole di persone concrete, da bisogni concreti, è morta. Allora la nostra politica è morta, ma a volte anche la Chiesa è morta, quando è svuotata dalla vita. cioè da queste relazioni reali, semplici. D'altronde è lì che si celebra il mistero, in questa grande semplicità. E allora sì, è per questo che noi forse non dovremmo essere distratti, perché ci piacerebbe prenderci cura, dar da mangiare a questa realtà, vestire questa realtà, visitare. Pensate quei verbi di Matteo 25. Mi avete dato da mangiare o non mi avete dato? Mi avete vestito o non mi avete vestito? Mi siete venuti a visitare o non mi siete venuti a visitare? È quella cosa lì, è reale. Sono le vostre famiglie, sono i vostri vicini, sono le persone che incontrate sull'autobus, che magari vengono da altri paesi. Cioè, ma è quello. L'invisibile ha un corpo, certo che ha un corpo, ma non è il corpo superficiale. È questo corpo che vive, che ha una storia, ha dentro la sua geografia, ha dentro dei viaggi, dei dolori, delle gioie. Allora è con questo che noi rifacciamo, poi possiamo rifare un po' il nostro mondo. Rispondo a questa, che intanto è una domanda grossa. E sulla prima parte della domanda, della superficialità con cui alcuni o alcune si relazionano, no, a noi, io credo che noi non dobbiamo preoccuparci in questo senso di come l'altro o l'altra sente questa relazione. C'è quel bellissimo Vangelo di Giovanni, l'ultima parte che non è neanche di Giovanni, che è un'aggiunta, no? Quando Pietro viene invitato, è l'ultimo capitolo, quando Pietro viene invitato a seguire Gesù, no? Allora Pietro va dietro a Gesù, si volta e vede Giovanni e dice: "E lui?" E Gesù risponde: "Che ti importa? Tu vieni." Ecco, io credo un po' la risposta è lo stesso. A noi non deve importarci nulla di come l'altro o l'altra prende la nostra relazione. Probabilmente continuerà nella sua superficialità, forse sì, ma non importa. Io credo che noi dobbiamo continuare nella nostra profondità. E prima o poi succederà qualcosa, ne sono certa. Certamente con le persone giovani non è facile, perché sono cresciuti e vengono alimentati costantemente da questo tipo di superficialità. Un po' l'età e un po' l'ambiente dove vivono, e questo tipo di società. È quello che la società propone loro, però non fa niente, noi siamo tenuti a rapportarci, a prenderci cura con grande profondità, prima o poi se ne accorgeranno. L'altra cosa sulla preghiera, tanto io credo, io posso essere d'accordo su un tipo di preghiera o sull'altro, ma non posso dire è banale. Posso dire io non uso questa preghiera, ne uso un'altra, quindi chi le ha detto che è banale secondo me ha torto, perché il metodo della ripetizione, il rosario era nato così, come metodo della ripetizione. Il rosario, tenete presente che era nato nel Medioevo per le persone che non sapevano leggere e scrivere e che avrebbero voluto leggere le scritture e quindi conoscere i misteri. Infatti è diviso in misteri, no? La nascita, la morte e la risurrezione. E allora è incominciata questa predicazione del rosario per far sì che le persone potessero, no, meditare questo mistero e questi testi della scrittura, perché poi oggi al rosario si sono aggiunte 1500 cose, ma era solo la memoria di alcuni momenti della vita di Gesù e di Maria. E stop. Allora, il rosario era anche la possibilità di ripetere queste scritture. Quindi fino a impararle a memoria. Imparare a memoria nella tradizione cristiana una preghiera non è perché la preghiera diventi meccanica, ma è, come dicevo prima, per scaldare il cuore. Questo certo lo devo decidere io, se vedo che una preghiera è e la faccio così, pensando ad altre cose e ripeto delle parole, sarebbe meglio smettere. Ma se io resto in quelle parole, cioè io, la mia memoria ripete quelle parole e sono presente a quelle parole, è bellissimo, per cui è bellissimo il rosario, come è bellissimo ripetere un versetto del Vangelo di qualche altro testo biblico, di un salmo. E poi, ripeto, io credo che nessuno può dire a un'altra persona è banale la tua preghiera. Sì, sono io che devo dire se la mia preghiera è banale o no. Se la faccio come un pappagallo o se la faccio appunto per sentire che queste parole mi danno forza, scaldano il cuore, mi aprono alla vita degli altri.
Volevo chiederti una cosa. Per me una delle difficoltà che abbiamo anche così nei rapporti che abbiamo tra di noi e raccontarci le nostre interiorità. Noi siamo davvero delle persone che raccontiamo davvero tante cose, le cose che magari viviamo superficialmente o vediamo attraverso la televisione, eccetera, eccetera. Ma secondo me facciamo una grande difficoltà a parlare di quello che lo spirito agisce dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra anima, questa interiorità di cui o invisibilità, come parlare. Facciamo davvero tanta difficoltà. E lo noto anche da noi a San Fermo quando facciamo, diciamo così, per usare queste termini, i laici fanno delle prediche, fanno dei commenti al Vangelo durante la domenica, da non succedere spesso e volentieri, anzi dovrebbe succedere ancora di più. Non c'è quasi mai il racconto di quello che il Vangelo, la parola del Signore, eccetera, ti fanno dentro. Racconto davvero l'esegesi è una bella esegesi, eccetera, però difficilmente avvenire questo. E questa è una cosa. E allora ti domando cosa facciamo, ci sono davvero delle cose che ci aiutano a esprimere davvero quello che è il nostro cuore, la nostra anima, elaborano proprio di noi di fronte al mistero davvero del Signore, di fronte a quello che è l'esperienza proprio nostra. E l'altra cosa che mi sembra quasi una contraddizione è quello che dice il Vangelo: fate le opere buone perché il Padre vostro sia glorificato il Padre vostro che è nei cieli. Ecco, queste due cose certe volte mi riesce difficile a coniugarle e a viverle proprio dentro la mia spiritualità.
Sì, io sono d'accordo che purtroppo parlare o meditare, o più che meditare, che avremmo dovuto meditarlo prima, no? Condividere qualcosa sulle scritture, sui Vangeli, sulle letture con altri, partendo da sé è molto difficile. Io penso prima di tutto perché siamo figli e figli dell'illuminismo, cioè dove noi dobbiamo sempre capire, e non ci rendiamo conto che tutte le scritture, addirittura anche i testi, i libri storici, a volte sono anche noiosissimi, no? Tutte le scritture sono attraversate da un filo di mistero e non sono un libro scritto a tavolino, ma sono esperienze. Quindi già dimenticarci che i Vangeli sono scritti da persone, da comunità, no? Che avevano dei problemi e quindi cercavano di rispondersi con quello che chi aveva conosciuto Gesù, chi era stato con lui, sapeva, no? Questo dimenticarci, no? Questo clima caldo, diremmo, delle scritture ci fa essere molto freddi, molto ben preparati, razionali, facciamo delle esegesi perfette, poi oggi ci sono 1500 commenti, poi in più a quelli che abbiamo in casa li andiamo anche a cercare in internet, ma sì, capisco che questo non basta. Io penso che dobbiamo riabituarci a condividere l'interiorità. Forse erano meglio quei tempi, no? Nel Medioevo, dove sono nate tutte queste esperienze di persone che appunto donne, uomini, condividevano l'interiorità, no? Prima di nascere il movimento francescano, prima c'è stata questa grande amicizia e condivisione di Chiara e Francesco. E penso che la nostra creatività è un po' morta appunto per questo, perché noi trattiamo tutto molto razionalmente e non ci diciamo quello che sentiamo veramente, la nostra esperienza. Cioè cosa un testo provoca in me, cosa ha provocato nella mia vita, a volte i cambiamenti che questa scrittura ha cambiato. E forse è una difficoltà che facciamo perché non siamo stati educati così, no? D'altronde a noi la religione ci è stata insegnata più come formula, pensate ai catechismi di una volta, più come formula. La religione è servita per essere sicuri, non per essere in ricerca del mistero, ma per essere sicuri, così se mi dicono chi è Dio, io so rispondere chi è Dio, falso. Nessuno sa, lo dice Giovanni, lo dicono in tanti, nessuno mai ha visto Dio. Per cui noi dovremmo approcciarci alla vita e approcciarci alle scritture con questo senso del mistero profondo e di come questo mistero ci visita, perché leggere le scritture è ricevere una visitazione, un'annunciazione, tutte le volte. Chi le legge tutti i giorni, tutti i giorni c'ha questa breve o lunga visitazione e di lì qualcosa resta dentro. E io credo che dobbiamo imparare di nuovo, cioè dobbiamo dircelo quando le nostre spiegazioni sono spiegazioni solo prese da altri, e aiutarci invece a partire anche dalla nostra esperienza, da come quel testo provoca la mia esperienza, forse il mio dubbio, perché molte volte i testi biblici provocano il nostro dubbio. Ebbene, uno dirà, guardate, oggi io ho un profondo dubbio, perché così sono nati i testi evangelici, di dubbio in dubbio, di domanda in domanda, non li hanno scritti a tavolino. Poi certo cercavano di far memoria, andavano quindi a prendere se c'era qualche fonte dove potevano prendere qualcosa, la prendevano, ma era un'esperienza, non era uno studio così nel dizionario, no? Biblico e basta. Sì, fare opere buone perché sia glorificato Dio, io credo che è un modo per allenarci a vivere e a prenderci cura, perché le opere io credo che potremmo tradurre come prenderci cura della vita in modo gratuito, non possiamo fare le cose perché ne avrò un vantaggio. Cioè, nell'ambito delle relazioni con le persone, anche con le cose, perché la nostra vita è fatta anche di relazioni con le cose e con la natura, dobbiamo imparare ad essere sempre più gratuiti. E quindi il Vangelo, che ha questa sottile sapienza, ci educa in questo modo. Fate delle cose belle, le opere buone, poi in greco sono le opere belle, no? Che restituiscono bellezza. Fatele sapendo che siete servi inutili, direbbe Luca, no? Se dopo che avete fatto tutto siete servi inutili, cioè comunque andate avanti, perché quando uno fa le opere buone pensando in se stesso o in se stessa, poi conclude qualcosa, cioè l'ho già fatto, un po' come quel giovane ricco, no? Che cosa devo fare prima chiede? Poi Gesù dice, ma va vendito, no, prima dice ama il prossimo, l'ho già fatto. E questo lo diciamo anche noi, ma io l'ho fatto, io sono una persona che fa del bene, che condivide i suoi beni, l'ho già fatto. Ma qui non si tratta di fare, qui si tratta appunto di entrare in una relazione profonda e di vivere anche in modo un po' da persone libere, perché io credo che i cristiani sono sempre molto schiavizzati, cattolici, da questo il dovere, no? Il devo fare perché questo mi dicono che devo fare. Ma quando si fa gratuitamente si è anche molto più liberi, cioè lo faccio davvero per la gloria di Dio, non per essere vista o onorata. Ora questo è un allenamento, no? Non è che non è facile da comprendere, capisco, ma è un allenamento che nella nostra vita è come una madre che cura i propri figli, non sta a pensare per chi lo fa per sé, lo fa per loro, cioè lo fa perché ama.
Grazie innanzitutto per le parole e il tono, perché anche la voce, diciamo, rivela un pezzo dell'esperienza, penso, della profondità.
Causa questo. Se no uso questo.
L'interiorità non è intimismo, poi io ho pensato anche la semplicità, probabilmente non è ingenuità. Per poter assaporare la realtà, cioè il gusto di cui parlavi, io, questo lo sento, lo aggiungo io come sono fatta, non penso di poter rinunciare anche all'intelligenza, cioè alla capacità, al desiderio di entrare nelle cose con le idee, le parole, che vuol dire mettere in gioco anche l'intelligenza oltre al gusto. E poi, certo, la teoria, come diceva qualcuno, ha spesso i piedi freddi, però è anche vero che sono le idee, sono i simboli, sono i significati che ci permettono anche di scambiarci esperienze. E un'esperienza senza possibilità di consapevolezza alcune volte resta appunto soltanto superficie, anche se è esperienza. E diciamo, e potrei aggiungerne altri di queste continuo andirivieni tra poli che sembrano lontani tra loro, a volte contraddittori. Insomma, mi chiedo, siamo condannati a una schizofrenia o è proprio questo un dono difficile da attraversare, ma necessario per non lasciarci ogni volta intrappolare in schemi già dati? Cioè, è la nostra ricerca, è una ricerca vana, perché poi alla fine qualcosa ci si rivela nell'inaspettato, oppure è comunque una necessità?
Credo che forse in questo momento storico bisogna un po' rovesciare le situazioni, no? Tutto quello che soprattutto qui in Occidente noi abbiamo coltivato, no? Questa, appunto, la sicurezza delle conclusioni, la causa-effetto, no? Tutta una causa, tutta un effetto, quindi siamo, e allora di lì nascono delle idee chiare e distinte. No? Io credo che le idee, il pensiero, nasce dall'esperienza e sono una cosa sola. E forse è lì che noi dobbiamo parlarci, no? Appunto, creare relazioni non da un pensiero già fatto, ma da questo pensiero che è cresciuto in me, no? Perché è cresciuto nella mia esperienza. E penso che allora queste relazioni diventerebbero anche relazioni più silenziose, cioè più di ascolto, dove si impara il pensiero dell'esperienza anche di altre e di altri. E proprio nell'ambito così della fede, il pensiero a posto, certo, perché la ragione non è che contraddica la fede, assolutamente no, ma la illumina questa fede, e la fede illumina questa possibilità di ragionare anche sulla vita e poi di condividere questo, quello che ho compreso partendo da questa mia esperienza, che se sono credente è anche esperienza di fede, e la condivido con altri e altre. Però a me sembra molto importante ricordarci che ogni pensiero nasce da un'esperienza vera. E poi purtroppo ce la dimentichiamo, e nel corso della storia noi ci arrivano anche delle teorie e prendiamo queste teorie, ma se uno va a vedere poi queste teorie hanno una storia, sono nate in contesti, chi le ha pensate perché era in un certo modo, per esempio, e non in un altro. Allora, penso che questo coltivare in noi l'importanza del sentire questa nostra esperienza, sentirla, parlare con noi stesse, questa è la grande tradizione sapienziale importante, ben intese, non fare esami di coscienza, ma parlare con se stessi, visitarci nella profondità, conoscerci. Questo fa sì poi che le mie relazioni siano relazioni anche più trasparenti, e il più trasparenti possibile, dove io non mi nascondo dietro delle idee, ma condivido quello che ho intuito o quello che forse non è ancora totalmente chiaro, ma condividendolo con altri e con altri diventa forse più chiaro, perché altri e altri mi dicono, mi raccontano anche, no? Cioè, io credo che dobbiamo confrontarci meno sulle idee, ma più su quel contesto che fa nascere le idee, perché è anche di lì dove si comprendono le persone. E l'altro aspetto, sì, la ricerca. Io credo che la ricerca continui, deve essere continua nella nostra vita, non c'è un'età per la ricerca. Sì, uno dice quando ero giovane ero più propenso, no, a ricercare, a cercare di scoprire, ma io credo che una persona che segue fedelmente questo cammino del mistero è sempre in ricerca. Certo che se noi ci accontentiamo di formule su Dio, sulla nostra vita, su perché l'ha detto il vescovo, perché l'ha detto quell'altro, e noi siamo contenti così, non ricerchiamo più, arriva un certo punto nella vita che non si ricerca più. Ma io penso che sarà bello morire nella ricerca, perché la ricerca poi che cos'è se non l'attesa dello svelamento, qualcosa che è ancora da svelarsi. Allora mi immagino che fino alla fine della vita uno stia lì cercando questo svelamento, no? Che qualcosa si sveli, anche riguardo al mondo, che si sveli la via della giustizia, si sveli la via della pace, perché appunto non sappiamo bene dove andare su questi cammini, no? Però quando invece la nostra vita è così certa, voi pensate queste vite che sono sempre sicure di tutto, quasi sempre sono più gli uomini su questo, che sono più fanno i più sicuri, no? Su loro hanno tutto chiaro, ma non è tutto chiaro. Ma come si fa nel cristianesimo averlo tutto chiaro? Per cui quando si ha tutto chiaro c'è un rischio, si diventa molto arroganti, non solo non si ricerca più, ma si diventa molto arroganti e si divide tutto in due, buoni, cattivi, l'amico, il nemico, io so chi ha ragione, chi ha torto, è molto difficile sapere chi ha ragione, chi ha torto. Ora, qui non vuol dire vivere nella costanza di incertezza, certamente no, ma vivere aperti a scoprire ancora, anche se so dove devo camminare, no? Qual è il cammino, cosa ho scelto, lo so cosa ho scelto, ma appunto ho scelto anche questa via dell'invisibile. E quindi devo in qualche modo costantemente ascoltare, guardare e restare in silenzio. Cose che si fanno poco ormai nella tradizione cristiana. Noi appunto ci siamo purtroppo votati all'attivismo, a un attivismo senza mai renderci conto appunto che non è la cura. Che forse curo solo una persona, invece ci siamo votati a questo attivismo della quantità, a oggi ho fatto tutte queste cose. E magari ho curato, pensate che Gesù non ha curato tutti, non ha fatto i miracoli sulla vita di tutte e di tutti, ma sono molto pochi. In 33 anni, se è quella la sua età di vita, sono state pochissime persone, si contano queste persone qua. Allora chi siamo noi per dover fare tutto, arrivare dappertutto? Per cui ci è chiesto un po' più di silenzio. Siamo stati educati nella Chiesa a tutto, meno che alla contemplazione. Guardate che questo è drammatico, eh? Ci hanno insegnato preghiere, ci hanno insegnato virtù, comandamenti, peccati, capitali e non capitali, capitalisti, ma non ci hanno insegnato a contemplare. Perché la contemplazione di pochi, appunto dei benedettini, di quegli altri, ma voi no, voi siete per la vita attiva. E guardate che anche il Concilio Vaticano II non ha capito che i laici dovevano essere indirizzati anche su questo. Allora noi dobbiamo recuperarlo, perché poi non è che bisogna sempre colpevolizzare qualcuno, ma bisogna riprenderci questi spazi, che sono anche spazi appunto un po' più silenziosi, di sguardo, di ascolto profondo della vita.
Rispetto a questa cosa, è un po' banale la domanda, nel senso che dico, allora adesso cosa facciamo, visto che non siamo stati accompagnati e guidati a questo tipo di attenzione al silenzio, alla contemplazione, e quindi è un po' difficile camminare da soli su questa strada. Monaco mi diceva che a volte, se non c'è una guida spirituale, è sufficiente magari anche solo avere un libro o qualcosa che ci aiuti a... E quindi magari chiedo a te se ci puoi dare così un aiuto in questo senso, proprio a livello pratico, per educarci a questa contemplazione. Grazie.
Io credo che la prima cosa che dobbiamo fare e dovete fare è il riunirvi tra di voi, no? Riprendere questo gusto proprio come avevano gli Atti degli Apostoli, no? Della prima comunità degli Atti, che non era una comunità religiosa, era una comunità di donne e uomini comuni che cercava di interpretare, di affrontare le problematiche anche del proprio tempo. E se non avete, io non so se sia proprio necessario avere una guida, e trovo giusto, sì, un libro. Io non so consigliarvi un libro di cui avete... prima vi dicevo di leggere quel mio libretto su Il nocciolo la scorza, perché magari se per caso qualcuno l'ha letto, di rileggerlo insieme, perché lì c'è un taglio su come stare in questa realtà, no? Ma poi ci sono tantissimi libri, cercatevi magari altre maestre o maestri, so, di maestri. Perché non incominciate a leggervi la lettera che Pavel Florensky scriveva ai suoi figli? Pavel Florensky, lettera ai figli, perché è una lettera piena di aspetti così concreti, che lui, una specie di testamento che lasciava ai suoi figli, lui era in un gula, vedeva che la vita stava finendo. Pavel Florensky. Edizioni non me le ricordo, ma comunque la trovate, probabilmente la trovate anche in PDF e in internet. C'è il librettino, perché è una cosa... è molto bella, cioè dà dei consigli molto, molto normali. Poi io credo anche che magari dobbiate leggere alcuni testi, sì, che riguardano i testi delle scritture. Io penso che un testo attuale è il libro dell'Apocalisse. Non facile. Io adesso mi tocca rifare propaganda, io ho scritto un libro un po' più grosso, quello lì è, sul libro dell'Apocalisse. Io non sono biblista, quindi, ma secondo me il libro dell'Apocalisse proprio parla dei nostri giorni e parla delle comunità credenti, di donne e di uomini. È un libro pieno di realtà, ma anche un libro pieno, pienissimo di mistero.
Secondo me è più un mistero che
realtà. Però provate con questa lettera di Pavel. Pavel Florensky è un bel maestro, proprio un bel maestro. È di religione ortodossa, ma non c'entra niente, è una persona molto, molto medica. E poi se mi viene in mente qualcuno ve lo scrivo.
Direi che chiudiamo.
Poi prendete anche persone non religiose, non teologhe. Per me c'è una filosofa a cui io sono molto affezionata, Maria Zambrano.
Zambrano.
Vabbè, lei ha molti scritti, alcuni più filosofici, altri meno. Oppure ecco, un libro secondo me molto bello che va letto è di Cristina Campo, Gli Imperdonabili, Adelphi Edizioni. È un libro dove lei ha scritto molto poco, si raccolgono tutti i suoi vari saggi dell'edizione Adelphi. E questo è un libro che si legge molto bene, dove lei fa, per esempio, nella prima parte fa una avvicina le fiabe e i Vangeli in un modo molto molto bello. Lei scrive benissimo, quindi sì, è un libro tosto, anche quello lì, che va letto piano piano, va letto insieme, secondo me molto bene.
Credo che sia stata tanta la ricchezza di contenuti e di spunti che ci ha offerto. Adesso non abbiamo tantissimo tempo per lasciarsi diventare, ma ce ne diamo un po', per cui ci ritroviamo verso 10:30, così poi al massimo per mezzogiorno iniziamo nella chiesa. Penso che tutti sappiate accedere, comunque dal portone d'ingresso si esce, chi si accede, e poi dopo pranziamo insieme. Grazie ancora Antonietta.
Allora una cosa molto molto pratica, il vino è quello che ci porterà il pranzo, vuole un po' di collaborazione da parte nostra, perché naturalmente lui abbassa i prezzi, ma chiede anche questa collaborazione, quindi magari 4-5 persone che...
Ma già adesso, Biagio.
Grazie.
Grazie, Stefano, sempre.
Se qualcuno va a casa adesso, che io non mi faccio.
Laura chiede se c'è qualcuno che va a casa adesso. Prima di messa, Laura. Prima di messa, adesso. La Sandra.
No, sono già completo. Non è ancora aperto.
Non è aperto, sono già completo.
Aperti solo per la card e invece la privella è molto male. Però non è guardato. Ma a Salerno ci sono.
No, no, comunque a due deve aver lasciato.
Poi andiamo.
Ciao.
Aspetta forte, sempre interessantarti il senso che ha fatto quella cosa.
Ascolto, però per la predica è meglio che la fai tu. Al limite io aggiungo qualcosa perché non... vieni preso le cose,
come vuoi, va bene.
O delle cose che...
come preferisci.
Noi possiamo andare a testa,
perché vuoi andare?
No, che mi devi prendere, eh?
No,
ma è anche un po' diplomatico, no? Ma non
capisci, sì, ma... se stai qua a mangiare a pranzo,
sai che li butti sul tavolo?
Dai,
pistolina.
Noi giovedì allora.
Noi giovedì 29.
Ieri sera com'è andata la pizzata?
Non c'è
nulla.
Erano sei. Sì? Bene. Ha deciso di fare il sabato, non so se a Bianca andrà bene.
No.
Sabato alle 6:30. Cioè, devi riscriverlo sul gruppo.
Ieri ho detto io alla Katia che lei è tutti i sabati, adesso è là.
Ma fino a che ora?
Quanto alle 8, e poi fa la doccia.
E comunque scriverà sul gruppo. Quello che ha deciso sono 6.
Certo, qualcuno deve decidere.
Non hai capito che ha detto che non c'era?
No,
sì, sì, no, ma dopo è da vedere se è da bene. Va bene. No, invece viaggio, ho sentito la Maria stamattina.
Ciao, ciao.
Tu l'hai sentita? Ha una voce. Cioè, una voce. Ma adesso che ha sta gola secca, che le fa male, che ieri è andato anche l'attacco di lì, proprio fa impressione la voce che ha.
Oh madonna.
Cioè, non lo so. La voce ha già nessuno, ma perché mi ha messo addosso una roba con la voce? A proposito di sentire di quello che ti lascia dentro.
No,
scusate, io ciao, vado a prendere la mia mamma che la porto a pranzo da me. Volevo chiedervi se mercoledì sera venissi a farvi da mangiare o vi portassi qualche cosa, vi può essere utile, o giovedì sera, cioè io ho queste due sere questa settimana che viene.
Anche perché mercoledì mi sa che c'è anche il bimbo.
No, ma invece di venire io, ma sì, vi posso portare allora da mangiare?
Saremo, perché abbiamo quello e le 90 che pistole. Sul mercoledì, praticamente siamo.
Vi potrebbe essere utile? Fatemelo sapere, non lo so. Cioè, vi porto qualcosa di già pronto dopo il primo.
Ecco, magari un primo.
Un primo però non di pasta.
E beh, tenendo conto questa cosa.
Una.
Perché...
Facciamo mercoledì.
Abbiamo alla...
cioè, secondo me della ponella. Comunque della ponella, secondo me, alle 18 c'è il perché ho detto che mi aveva parlato a messa, però poi...
Quindi dopo dovete mangiare.
Sono andato via dopo la messa, non so cosa hanno deciso. Domenica scorsa.
Ma chi?
Beh, quello del mercoledì, il gruppo dell'Antonella, del Silvio, alle 18. Alle 18. E alle 21 abbiamo i capitisti.
Quindi se io vi porto, perché ora mangiate per le 8?
Le 8.
Per le 8? Perché poi io dovrei anche venire, come avevi detto, il mercoledì, per quella ricerca che mi hanno chiesto sul centro La Porta di dare un'occhiata alla documentazione. No, come avevi detto che il mercoledì era il giorno in cui non c'era niente, l'altro.
Non è che non c'è l'altro, l'altro è la sua sorella, non so quando. Però se serve andare nell'archivio.
Però è nella stanza
dell'altro. Ma non è nella stanza dell'altro, tante cose c'era lui, però tantissime cose ce l'abbiamo noi.
No, quelle che io avevo già visto, ma mi ha chiesto questa signora.
Sì, ma devi chiedergli comunque a lui.
Ma sì, ma guarda che non fa problema.
No, è che non voglio disturbare. Vabbè, ascolta, io allora la cena ve la porto per mercoledì sera alle 8, magari arrivo lì un attimo prima, ve la lascio in cucina, poi vedete voi. E poi dopo per l'Aldo, quando lo vedo mercoledì che sarà lì, gli chiederò se posso, perché tanto ho già gli anni, perché mi ha detto dal 79 all'85, io so già che cosa c'è. Secondo me non c'è niente che riguarda il centro La Porta nella documentazione, perché è quella che ho guardato per la mostra, per cui a memoria mia non c'entro niente, però un'occhiata la do, perché questa mi ha chiesto questo aiuto, cioè è stata la Carmen Stevani che mi ha dato il mio nome. Io le ho detto, va bene, è una dell'Università di Milano, provo a dare un'occhiata.
Va bene.
Ok, dai.
Dai.
Ciao.
Bravo. Ciao, bello.
Ciao, come stai?
Bene, tu? Sei in forma?
Sono in forma. Così, dai.
Bisogna cercare di essere.
Io lo so. Vorrei dirti una cosa, per le questioni del pranzo, avevo risposto alla
mia. Sì, risposto.
Se avevo detto di sì o no?
Mi pare che sì.
No, perché io pensavo che fosse la conferma per venire qui.
Sì, ma mi pare che sei anche. Sì, ma tranquillo che ci sono delle assenze, per cui venite, ci siete.
No, ma ci siamo.
Ah, voi avete alzato? Ah, va bene, niente. Tu hai portato al sacco? Ma sei un po' occupato. Tu mangia come sei pronto. No? Ci sareste nel pranzo, ma se voi avete portato al sacco, fai al sacco. Non preoccupate. Sì, ne sono arrivate. Sono arrivate in serie. Per quello che ho detto, sì, ci siete di sicuro, perché mi ricordo. Vai,
thank you.